la regione oftalmica tramite il seno cavernoso. E questo è molto importante perché un'infezione della regione orbitale o della regione distale fa sì che questo sangue drenato, quindi potenzialmente infetto, possa entrare invece che nella circolazione della giugulare esterna, andare verso i seni venosi e quindi portare l'infezione all'interno del cranio. Quindi ricordatevi bene che questi territori, soprattutto il territorio ostalmico, il territorio nasale e il territorio profondo della mascellare, sono drenati parzialmente anche dai seni della dura madre. Il ritorno venoso invece dell'arto superiore è, come vi dicevo la volta precedente, i ritorni venosi, soprattutto a livello degli arti, sono molto sviluppati ed hanno una nomenclatura a seconda che sia la superficie corporea o la parte profonda. La superficie corporea è drenata da un sistema venoso che non ha omologhi arteriosi. Infatti la circolazione superficiale dell'arto superiore prevede che dal dorso della mano si formino due rami che sono uno posto lungo il margine radiale, quindi lungo la superficie laterale, e uno lungo la superficie mediale. Quello sulla superficie radiale è dato dalla vena cefalica che origina a livello del polso, da rami dorsali. Questa vena cefalica prosegue lungo il margine radiale verso l'alto e si porta poi sul lato invece, sul versante anteriore dell'avambraccio. Questa vena cefalica risale verso l'alto e con un ramo anastomotico, che è la vena mediana del gomito, va ad anastomizzarsi con l'altro ramo che viene sempre dalla porzione dorsale della mano. Però dal versante mediale, che è la vena basilica. La vena basilica la ritroviamo nella regione mediale dell'avambraccio e si anastomizza tramite la vena mediana del gomito con la vena cefalica. La vena basilica prosegue in alto nel braccio, ma si approfonda subito dopo, vedete, a metà braccio, entra in profondità e si getta nelle vene brachiali che invece fanno parte della circolazione profonda. La nomenclatura della circolazione profonda è simile a quella della circolazione arteriosa, per cui abbiamo le vene brachiali, già le vene brachiali soprattutto nella porzione distale possono essere il numero doppio. Poi pian piano che risaliamo verso la porzione prossimale si fondono e formano un'unica vena brachiale. E quindi la vena basilica si getta nella circolazione profonda a livello della vena brachiale o delle vene brachiali, a seconda che si siano chiuse o meno. Mentre la vena cefalica prosegue molto più in alto, vedete, raggiunge praticamente la porzione anteriore della spalla e a questo livello perfora la fascia clavipettorale, che è quella fascia aponeurotica che circonda il muscolo pettorale e la clavicola, e quindi piccolo pettorale, grande pettorale, scusate, la perfora, vedete, in questo punto in cui non c'è muscolatura, tra il deltoide e il pettorale, ed entra in profondità di sotto che incontrerà, si citerà la vena ascellare. Non è ancora entrata. E quindi si getterà in profondità nella circolazione profonda ascellare. La circolazione invece del torace, della porzione superiore del torace, che noi abbiamo vista rapidamente come circolazione, la circolazione arteriosa è servita dal dalle arterie intercostali anteriori e posteriori, che sono i rami della aorta o della, della toracica interna mammaria interna, oppure dall'intercostale suprema, oppure anche dalle toraciche laterali superiori, no? Tutte queste arterie partecipano alla vascolarizzazione del torace arteriosa. Il ritorno venoso del torace avviene grazie al sistema dell'arzigos e dell'eniarzigos, che voi non sapete mai. Allora, questo sistema venoso è dato dalla formazione di due vene. A destra abbiamo la vena arzigos, a sinistra la emiarzigos e la emiarzigos accessoria in alto, le quali originano non nel torace ma addirittura nell'addome come vene lombari ascendenti. Allora, sto indicando bene? Queste dovrebbero essere vene lombari ascendenti, le quali originano a destra e a sinistra ai lati della cava inferiore, e vedete, in parte vengono drenate dalla vena cava inferiore tramite le vene lombari, ma in parte risalgono queste due vene lombari ascendenti e formano le radici della vena arzigos. Le due vene, salenico e torace, raccolgono le vene intercostali, ok? A destra raccolgono gran parte delle vene intercostali direttamente, mentre a sinistra vedete che la vena emiarzigos raccoglie fino alla nona vena intercostale, dopodiché la emiarzigos si getta nell'arzigo, okay, quindi termina direttamente nell'arzigo. A risalire dall'ottava fino alla seconda, noi abbiamo la emiarzigos accessoria a sinistra, che raccoglie quindi il sangue della porzione superiore sinistra. E anche la emiarzigos accessoria si getta nell'arzigo. I primi rami invece intercostali sono drenati, si gettano direttamente nella succlavia, perché come vi ricordate le arterie dei primi spazi intercostali originavano dalla intercostale suprema, che era un ramo della succlavia. Che cosa succede? Succede poi che la vena arzigos, dopo aver raccolto il sangue, quindi di gran parte del torace, delle vene intercostali, si apre nella vena cava superiore, e la vena cava superiore ha come unico affluente questa vena, la vena arzigos. La vena cava superiore era, invece si era formata chiaramente dalla convergenza delle due vene brachiocefaliche che avevamo visto prima formarsi dalla giugulare interna e succlavia. A questo discorso, vedete, sono segnalati in verde i due condotti linfatici, quello di sinistra e quello di destra, che convergono alla confluenza della giugulare interna e della succlavia, a sinistra del dotto toracico, mentre a destra del dotto linfatico, appunto, di destra. E vedete, questo è un flash, praticamente è una classificazione dei vasi. Per cui vedete, questo è visto da dietro invece, per cui la vena arzigos è in verde e la emiarzigos è in giallo e la emiarzigos accessoria è in azzurro, però in questo caso vedete in questo soggetto la emiarzigos accessoria termina nella emiarzigos. E vedete, guardate, notate l'origine che è dall'addome di queste vene. Questo è importante, non è una raffinatezza conoscere l'origine dell'arzigos e della emiarzigos, perché quando vedrete le anastomosi portocavali, cioè quelle anastomosi venose che si formano tra il letto della vena porta e il letto della vena cava, vedrete che un tipo di anastomosi prevede proprio la radice delle vene arzigos. Che cosa succede? Che la vena porta è una vena che prende il sangue digestivo e va nel fegato. Quando arriva nel fegato, si distribuisce al fegato. Se il fegato è colpito da una patologia compressiva, che so, cirrosi epatica, una neoplasia, la vena porta chiaramente non può portare il sangue, quindi abbiamo un'ipertensione portale. Questa porta quindi fa ristagnare il sangue digestivo, e il sangue digestivo, voi sapete, rappresenta una grossa quota del sangue che si trova in circolazione costantemente, soprattutto dopo un pasto. Per cui questo sangue deve raggiungere il cuore in qualche modo, se non attraverso il fegato, attraverso la trichea. E queste vie sono dette anastomosi portocalari. Per cui alla radice dell'intestino, del metastere intestinale, quando il metastere si inserisce sulla parete addominale posteriore, le vene metasteriche che danno origine alla porta possono contrarre anastomosi con le vene lombari ascendenti. E quindi noi abbiamo un'anastomosi retro peritoneale molto importante che bypassa il sangue portale e lo riporta nella vena cava inferiore. Gli altri distretti poi li vedrete quando farete l'apparato di gesto. Vabbè, non iniziamo l'arco inferiore, ci vediamo.